dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, benvenuti in diretta, questa è Palla in Tribuna. Ci avviciniamo sempre di più alla partita di domenica, Lignano contro il Pordenone, una partita che attendiamo con una certa fibrillazione per vedere quello che sarà il Parma di Maresca con la rosa al completo, quindi dopo il mercato, e direi con l'infermeria quasi vuota, ma poi di tutto questo parleremo più tardi. Adesso però dobbiamo fare un salto all'indietro a quelle che sono le sfide con il Pordenone, perché ne parleremo poi con un ospite molto speciale. L'avrete già letto sulla pagina Facebook di Radio Parma, a proposito mettete il like se non l'avete ancora fatto, che è Ciccio Corapi, indimenticato eroe della rifondazione del Parma, potremmo dire. Potete scrivere a lui ma anche a fare altre considerazioni con SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Ci avete già scritto tante le lamentele sul caro biglietti, ma poi andremo anche ad analizzare questo tema. Però allora, con la scheda di Marco Balestrazzi, facciamo un tuffo nel passato, quelle tre sfide con il Pordenone nell'anno della Serie C che secondo me nessuno di voi ha dimenticato. Sentiamo.
Parma e Pordenone, Pordenone e Parma, un solo anno di precedenti ma un album di ricordi ricchissimo. I crociati vedono nero verde e la mente vola alla stagione 2016-2017. Lega Pro, scorpacciate di gol, gioia ma dopo tanta sofferenza istantanea di una sfida mai banale. Risorti dalle ceneri del fallimento, neopromossi dalla Serie D e guidati da Gigi Appolloni, i crociati si presentano al Bottecchi a reduci dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Venezia al Tardini. Sotto di due gol al termine del primo tempo ribaltano il match grazie a una tripletta di Nocciolini e alla rete nel recupero di Calaiò. Sarà lui a decidere il ritorno al Tardini con una rovesciata pazzesca nell'extra time. In panchina c'è Roberto D'Aversa, avanti con Scavone, i crociati vanno poi in svantaggio. All'89esimo il 2-2 di Munari, pochi minuti più tardi il Tardini esplode, ma non è finita qui. I crociati chiedono agli uomini di Tedino il lascia passare per la finale playoff. A Firenze segna subito Scaglia, Marchi pareggia a 10 dal termine. Nei supplementari succede di tutto, anche un presunto rigore non concesso ai Ramarri al 120esimo. Episodio tuttora contestatissimo. Dal dischetto chiude i conti Capitan Lucarelli e chi altrimenti, dopo il miracolo di Frattali. Come nelle favole, citando lo striscione appeso dalla curva in finale, il Parma è sulla strada della B. E proprio tra i cadetti, domenica sera Pordenone e Parma si incroceranno di nuovo. Squadre con ambizioni, rose e budget molto diversi. Un copione che gli uomini di Maresca troveranno spesso quest'anno e che al più presto dovranno imparare a recitare da protagonisti.
Palla in Tribuna.
È insomma un bel tuffo nei ricordi di quelle sfide con il Pordenone nell'anno della Serie C, sfide che avevano fra i grandi protagonisti il mio primo ospite, graditissimo ogni volta che lo ascoltano i parmigiani e torna a parlare di Parma e del Parma, Ciccio Corapi. Buon pomeriggio, Ciccio.
Buon pomeriggio a tutti.
Tutti lo ricordano, uno degli eroi del Parma rifondato, specialmente nei primi due anni, ma ricordo anche quel gol in Serie B, tra l'altro contro l'Ascoli di Maresca, ma questo è un altro capitolo. Ciccio, tornando a bomba sulle sfide col Pordenone, c'è anche una foto famosa che ti ritrae inginocchiato prima che Lucarelli batta l'ultimo rigore della semifinale, tu che tra l'altro avevi calciato uno di quei rigori. Cosa ricordi di quella serata con più emozione?
Ma è stata, diciamo, sono state due sensazioni contrastanti. Da una parte comunque la felicità per la vittoria e per la conquista della finale, dall'altra l'ammonizione presa che mi faceva comunque saltare la finale, quindi ero felice, felicissimo comunque per la squadra, per la città, per tutti, però c'era il rammarico di non poter giocare la finale.
Vero, anche perché tu alternandoti con Scozzarella stavi veramente facendo un grandissimo finale di stagione. Una volta ti abbiamo chiesto, penso dopo il rigore segnato contro il Delta Rovigo, decisivo per la promozione del Parma dalla D alla C, ti chiedemmo qual è il segreto per battere un calcio di rigore nei momenti topici. Tu dicesti forte ad incrociare. Ho riguardato quello col Pordenone, non solo era forte ad incrociare, ma anche alzato, insomma veramente un rigore da manuale quello.
Sì, diciamo che è sui rigori è la mia caratteristica principale, quella di incrociarlo, però in carriera, soprattutto ora che comunque ci sono molti video, ci sono i match analyst, quindi
non è facile,
gli avversari studiano anche i calci di rigore, i calci di punizione, quindi è sempre meglio alternarli. Infatti nell'ultimo periodo ho provato anche ad aprirle e fortunatamente ho fatto sempre gol.
Hai fatto bene. Ciccio Corapi, che gioca adesso nel Lamezia in Serie D dopo un'esperienza a Catanzaro, nella sua Catanzaro. Però Ciccio, prima di parlare del presente, anche perché tra poco ti dobbiamo lasciare, che giustamente ti dovrai allenare, torniamo a quella sfida col Pordenone, perché sul Messaggero Veneto qualcuno ha rivangato il famoso episodio del rigore al 120esimo. Io più lo riguardo, più sono convinto che ormai l'attaccante del Pordenone si era allungato la palla. Esatto, ed era in caduta. Secondo me è stata una scelta giusta.
Però ormai, diciamo, quando ci sono queste tipo di situazioni un attimino dubbiose, c'è sempre, ormai è la moda soprattutto in Italia di andare oltre, di pensare chissà che cosa,
sì,
quindi
chissà quale complotto.
Sì, in quel periodo comunque Parma stava effettuando una risalita dalla D e quindi tutti hanno pensato al complotto, che eravamo stati aiutati dai sorteggi, che erano stati benevoli nei nostri confronti, fino a quell'episodio che comunque sia se uno va ad analizzarlo obiettivamente
non è così scandaloso,
senza nessun tipo di condizionamento si vede che lui si è allungato la palla e che quando è lui che è andato su Gigi.
Poi si può anche fischiare un rigore così, non è uno scandalo, ma si può anche non fischiare, secondo me.
Assolutamente, si può anche fischiare, questo sì, però se non viene fischiato non si dovrebbe gridare allo scandalo, secondo me.
Sì, sono d'accordo.
Ormai è andata, il Pordenone comunque dopo 2 anni, se non sbaglio, è andato in B, quindi siamo felici e contenti.
E adesso ci ritroviamo, chissà che non sia una partita spumeggiante come le prime due, quelle di regular season dell'anno della Serie C. Penso che tu te le ricordi bene. La prima a Pordenone perdevamo 2-0 finale primo tempo, ribaltata 4-2. Lì veramente grande prova di orgoglio e di carattere della squadra.
Sì, mi ricordo, se non sbaglio, una tripletta di Nocciolini.
Esatto, sì. E Calaiolo
sì, quella è stato... Quello è stato un momento di grande difficoltà.
Vero.
Perché comunque non venivamo da un periodo positivissimo, in più c'era questo doppio svantaggio, abbiamo avuto la forza di reagire e di ribaltare comunque una situazione difficile contro una grande squadra, perché poi si è dimostrato una grande squadra. Al ritorno poi il gol al 96esimo, 97esimo di Manu.
Sì,
ha chiuso la porta alla vittoria. È stato un gol importantissimo sotto il diluvio, se non sbaglio.
Sì, sotto il diluvio, con una bellissima rovesciata. Tra l'altro, ribaltando lo svantaggio, perdevamo 2-1. Esatto.
Sì.
89esimo Munari e poi nei minuti di recupero Calaiò. Ci scrive Monica: grande Ciccio, uno di noi sempre. Quindi hai lasciato un grande ricordo, Ciccio.
Sì, quella è la cosa più importante, quella che mi rende più orgoglioso, aver lasciato un bel ricordo comunque.
SMS WhatsApp al 333 920 170, con noi è Ciccio Corapi, che poi dopo Parma, se non ero, passato a Trapani e poi a Catanzaro. Nella tua Catanzaro, Ciccio, quanto è difficile essere profeti in patria. Ho seguito questi anni gli ultimi campionati del Catanzaro con patron Floriano Noto, insomma, che aveva buone ambizioni, giustamente, però è stata dura.
sì, io sono arrivato a gennaio dal Trapani, ero comunque felicissimo di tornare a casa. Poi 2 anni fa siamo stati bloccati dal Covid, quindi poi sì, siamo ripartiti, ma poi dopo 3 mesi di inattività è sempre un'incognita. Siamo usciti al secondo turno dei playoff lo scorso anno, siamo arrivati secondi e abbiamo perso i quarti di finale in casa con l'Albino Lecce, dove nessuno si aspettava questa sconfitta. Io purtroppo gli ultimi mesi ho subito un brutto infortunio alla cartilagine, quindi non ho potuto partecipare né al finale di stagione neanche ai playoff, e quindi
un vero peccato.
Poi le nostre strade si sono divise, loro hanno preferito fare altre scelte, ora sono venuto a Lamezia perché comunque è una società ambiziosa che vuole andare in C, è comunque un discorso, oltre al discorso tecnico, è un discorso anche familiare, perché rimango sempre
infatti,
a Catanzaro, perché infatti, la Lamezia è vicina,
sì,
40 però
minuti, mezz'ora, sì.
Soprattutto è il discorso tecnico che mi interessava, perché comunque c'è un presidente ambizioso che vuole fare le cose per bene.
Senti, che Serie D, penso che debba ancora iniziare anche il vostro girone, ma che Serie D ti aspetti, tu che l'hai fatta con il Parma, però insomma si sa che poi le zone geografiche legate ai gironi li rendono piuttosto differenti l'uno dall'altro.
Sì, assolutamente, non si può fare un paragone, sia perché sono passati comunque tanti anni e soprattutto perché da girone a girone cambia la situazione, come anche in Serie C. Ci sono magari squadre al sud magari attrezzate, vai in campi magari un attimino più caldi rispetto magari ai campi del nord. Sicuramente è un girone ostico, ci sono quelle 2 o 3 squadre che puntano a vincere e poi ci saranno sempre le outsider, le sorprese del campionato.
Sì, tra l'altro in quel girone ha giocato, piccola chicca per gli appassionati, nella Vibonese, Musa Ballasow, che era tuo compagno al Parma,
sì.
Era uno dei giovani, adesso però, visto che gioca nell'Atletico Fiuggi, quindi insomma si è allontanato dal vostro girone. Ciccio, penso che tu un occhio al Parma lo butti sempre. Come lo stai vedendo quest'anno?
Ma i presupposti ci sono tutti, a parte il fatto che comunque è stata creata una... è stata allestita una grande squadra con giocatori importanti. Alla fine Vasquez è un giocatore di un'altra categoria, Tutino stesso comunque sta diventando l'amuleto per eccellenza dei campionati di Serie B. Comunque sono rimasti dei giovani interessanti e poi l'allenatore è stato comunque al Manchester City, quindi c'ha un'idea di calcio simile magari a Guardiola, che a me piace un sacco. Secondo me ci sono i presupposti per fare bene.
Grazie a Ciccio Corepi, lo lasciamo andare ad allenare l'uomo del destino della rifondazione del Parma. In bocca al lupo, Ciccio.
Crepi, grazie mille, buona giornata
anche a te. Questo era Ciccio Corepi, l'abbiamo detto, uno degli eroi del Parma rifondato, grande la coppia di centrocampo con Davide Giorgino, giocatori veramente che hanno sempre dato l'anima per questa squadra e sono arrivati a Parma con grande passione. Parma è rimasta loro nel cuore e loro, come testimoniano spesso i vostri messaggi, sono rimasti nel cuore dei tifosi. L'abbiamo detto ora, lui alla Lamezia, ma era uno degli uomini più adatti per una marcord di quelle 3 sfide bellissime contro il Pordenone. Ora però leggo alcuni vostri messaggi che sono più o meno dello stesso tono, ricordo il numero 333-9200-170, ne leggiamo alcuni prima di andare in pubblicità, e riguardano il caro biglietti, perché c'è tanto malcontento, l'abbiamo registrato anche nella puntata di ieri, rispetto appunto al prezzo dei biglietti considerato troppo elevato. Roberto ci dice: mi sembra scorretto non dare nessuna agevolazione per i vecchi abbonati. Effettivamente c'era stata la prima partita, poi evidentemente non più, c'è il carnet comunque per le partite con la Cremonese e il Pisa per risparmiare qualcosa, però insomma non si placano le lamentele, ecco, dei tifosi. C'è un lungo messaggio di Gianluca che appunto dice: non ci siamo proprio purtroppo con la prevendita biglietti, anche lui dice non c'è più lo sconto abbonati, cosa sbagliatissima. E poi dice abbonamento tribuna laterale ovest equiparata con tribuna laterale petitot con sostanziale aumento di costo. Lui dice che la società insomma dovrebbe in qualche modo andare incontro ai tifosi che hanno vissuto un'annata disastrosa come tutti, almeno una piccola consolazione. Ci chiedete le condizioni di Bernabé, Luca ce le chiede, non le sappiamo onestamente, non è, il Parma non ha fatto trapelare nulla, il ragazzo è stato operato, però c'è stato un grande riserbo sulle sue condizioni, lo stop dovrebbe essere abbastanza lungo, insomma non è un elemento sul quale adesso si può fare affidamento, gli auguriamo ovviamente di tornare il prima possibile, anche se ripeto i tempi non sono breve. Rino, curioso di sapere la formazione di domenica, anche noi scriveteci cosa ne pensate voi, soprattutto dal punto di vista dell'attacco, perché Inglese e Miaila stanno recuperando, hanno recuperato, si allenano in gruppo, contro il Benevento sono stati determinanti negli ultimi 20 minuti, però non so se abbiano già un'autonomia tale da poter giocare tutta la partita o quasi, e soprattutto se dovessero giocare qualcuno dovrebbe fargli spazio, quindi chi davanti c'è? Tutino, Vasquez, Brunetta, anche se si fa un lavoro anche più di copertura, Mann sulla destra, insomma fateci sapere cosa ne pensate, che idee avete al 333-9200-170, torniamo tra poco dopo la pubblicità.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, ci state scrivendo tanti, siete scatenati sul tema del caro biglietto, del caro dei biglietti. I prezzi più alti della serie B, ci scrive un nostro radioascoltatore, insomma non posso che registrare il malumore. La prossima partita però è in trasferta ed è su quella che ora ci concentriamo, quella con il Pordenone. Ne parliamo con il mio secondo ospite che è Enrico Cavalca. Buon pomeriggio Enrico.
Ciao Alberto e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Enrico Cavalca, che oggi è un uomo del CUS, per così dire, ma in passato ha conosciuto veramente da dentro la storia del Parma e del Parma degli anni d'oro, come ha detto stampa. Enrico, da che anno a che anno precisamente?
Ma partiamo dal periodo di Ancelotti, 94-95, fino ad arrivare al 2005, dopo il crack Parmalat. Direi gli anni d'oro delle coppe, sì. Dei grandi campioni, compreso il nostro grande Buffon che per fortuna è ritornato.
E infatti ti volevo proprio fare una domanda su Buffon, raccontaci da dentro, da addetto stampa, com'era quel periodo magico in cui debuttò Gigi, che ragazzo era, che rapporti aveva, soprattutto col mondo della comunicazione. Oggi è un navigato uomo di comunicazione, Buffon, però all'epoca penso fosse da sgrezzare un po' sotto questo aspetto.
Assolutamente sì, era un ragazzino, per cui con tutto ciò che ne consegue, era un po' monello, però nei limiti. Per fortuna nel periodo che sono stato al Parma Calcio non abbiamo avuto dei grandi giocatori folli, tutti abbastanza vivaci ma non terribili, diciamo.
Eh sì, è vero, sono d'accordo. Ma l'Enrico Cavalca, appunto, ha detto stampa del Parma a cavallo degli anni 2000, se chiude gli occhi oggi e ripensa al momento più intenso, più bello, quale sceglie?
Questa è una domanda difficile da rispondere. Ce ne sono tanti, le vittorie delle coppe sicuramente, alcuni episodi, l'altro giorno ricordando il gol in tempo di recupero con il Benevento mi è venuto in mente il gol di Crespo con la Juve, per cui sono momenti indimenticabili comunque.
Quella partita con la Juve è quella da cui nasce poi la frase di Zidane, vera o presunta, perché io ho sempre cercato riscontri di questa frase, non li ho mai trovati, però insomma gli viene attribuita e poi probabilmente l'ha anche detta, quella secondo cui il Tardini è lo stadio più caldo in cui ha giocato, dove percepiva proprio l'ostilità dei tifosi avversari. Io ero al Tardini quel giorno e posso capire cosa intendeva dire. C'era veramente un clima rovente nel gennaio, credo 9 gennaio del 2000, una partita giocata malissimo tra l'altro dal Parma, dominato dalla Juve, finita in 9, poi quel gol pazzesco. Fu veramente clamorosa, poche volte si è potuta provare un'emozione del genere.
Permettimi Alberto, però fu condizionata un pochino dall'arbitro, nel senso che la famosa espulsione di Nino Baggio con quel plateale gesto riferito al soldo condizionò non poco le due squadre in campo. Però sicuramente sì, fu una partita memorabile. No, tornando al discorso del Tardini catino caldo, è un Tardini che purtroppo manca un po' in questo periodo.
È vero.
Perché la mancanza dei boys, la loro assenza è sicuramente, per quel che mi riguarda, negativa. Che non la condivido, però per l'amor di Dio la rispetto. Però sicuramente il tifo organizzato manca a questa squadra per ambire a traguardi importanti.
È un peccato, se non altro, con il Benevento. Enrico, si è vista una buona cornice di pubblico che ha potuto finalmente esultare a un gol, tra l'altro nel finale, come ricordavi tu, con il Benevento al 97esimo minuto. Insomma, è diverso fare certe cose con il pubblico che con uno stadio silenzioso. C'è veramente tanta, tanta differenza e avevamo tanta voglia di risentire, di riprovare queste emozioni con quella colonna sonora, quella cornice che sottolinea ogni giocata e soprattutto momenti come quello del gol di Mihaila.
Assolutamente sì, e si vede la differenza. Lo stadio deserto è triste, sia per chi lo guarda alla televisione, chi lo vive in campo, che per i tifosi appunto assenti. Però ripeto, il tifo organizzato è sempre una bella ciliegina su questa torta, su questo bellissimo spettacolo che è il calcio.
Sì, anche perché insomma connota anche un po' il calcio italiano, visto che non più dappertutto insomma ci sono gruppi organizzati, per carità, non che si stanno estinguendo, però insomma fanno parte della tradizione calcistica mondiale e soprattutto italiana. Enrico, tu, l'abbiamo capito, stai seguendo, continui a seguire da vicino, da tifoso, il Parma Calcio. Qual è la tua idea sul mercato della società?
Ma è stato un mercato decisamente interessante, con gli ultimi poi ritocchi finali direi che la squadra è equilibrata in ogni settore. Io ho molta fiducia, l'allenatore mi piace e mi auguro che riesca a crescere, perché il campionato italiano è sicuramente diverso da un under 23 inglese, però può crescere e possiamo fare bene.
Allora, ci dice un ascoltatore che ci dice: buon pomeriggio a tutti da Bari, quindi già ci fa piacere che ci segua da Bari, evidentemente in streaming. Credo che Mann, dopo le qualificazioni con la Romania, debba rifiatare un po'. Spazio a Felix Correia e Brunetta dietro a Tutino. Ripresa con Mihaila, inglese Mann, Gaetano da Bari. Insomma, punto interessante quello di Gaetano. Spazio a Correia, Brunetta dietro a Tutino e poi Mihaila, inglese Mann nella ripresa. Chissà.
No, sicuramente sono tutte cose interessanti. Correia non lo conosco tanto, per cui non posso giudicarlo. Sono curioso di vederlo, quello senz'altro. Per cui ben vengano le novità, come è successo anche ieri sera con la Nazionale, che è appunto la dimostrazione che anche i giovani scalpitanti possono fare bene.
Certo che Maresca comincia veramente ad avere un'ampia scelta, cosa a cui non eravamo abituati, perché credo che il Parma, da quando è tornato in Serie A, abbia sempre avuto la rosa ridotta all'osso. Per un motivo o per l'altro, la rosa era sempre ai minimi termini, soprattutto per infortuni. E mi sembra la prima volta, dopo tanto tempo, onestamente non c'ero più abituato a ragionare in questi termini, che il Parma ha ampia possibilità, Maresca ampia, in questo caso, ampia possibilità di scelta. Tu davanti, su che giocatori punteresti se fossi l'allenatore?
Ma guarda, io mi auguro sinceramente che l'inglese possa riprendere, possa ritornare soprattutto l'inglese che era quando l'abbiamo conosciuto. Per cui su inglese fare appunto girare un po' tutti gli altri. Per cui da Mann, da Miaila, da Tutino e tutto il resto. E Brunetta stesso, che può giocare sia da centrocampista che da punta. Io credo che l'inglese possa essere la pedina fondamentale di questo attacco. Attorno a lui può girare di tutto.
Veramente Brunetta un tuttocampista, col Benevento bene ma non benissimo, col Frosinone una partita veramente mostruosa. Io penso che la società abbia fatto molto bene a tenerlo, ma su precisa indicazione di Maresca. Sembrava con la valigia in mano dopo il finale della scorsa stagione. Invece Enrico Cavalca in diretta con noi, io penso che possa essere veramente uno degli uomini in più del Parma quest'anno, Brunetta.
Sicuramente sì. È chiaro che in trasferta può avere più spazio, mentre giusto, in casa un po' meno, perché le squadre si chiudono, per cui può far fatica. Però tecnicamente è assolutamente molto bravo.
Ci arriva un messaggio: dite a chi gestisce gli altoparlanti del Tardini che quelli rivolti verso la curva nord con il Benevento non funzionavano. Ecco, quelli in tribuna funzionavano anche troppo. Enrico, questi problemi c'erano già negli
sempre,
anni 90, secondo
sempre,
me.
Sempre. È una storia che si ripete.
Sì,
no, per quello no, non è nulla di nuovo.
Sì, me lo ricordo. Dicevamo, Maresca che ha tante opzioni e ce l'ha finalmente anche in difesa che era onestamente il punto debole, l'abbiamo detto tutti, ma lo sapeva anche la società perché è intervenuta massicciamente negli ultimi giorni di mercato. Sono arrivati giocatori di esperienza, penso soprattutto a Danilo, secondo me il difensore di esperienza era proprio quello che mancava.
Ma decisamente, e soprattutto è arrivato anche Cobalt, come si chiama?
Sì, Cobalt, pronunciamolo alla fiamminga, esatto.
Direi che mi sembra, dalla prima partita che ha giocato, mi sembra molto bravo. Danilo può essere molto utile, con Buffon in porta che guida la difesa, Danilo che fa la difesa, direi che dovremmo essere a posto, speriamo bene. Ho molta fiducia anche nel terzino destro, il giovane dell'Atalanta.
Sì, del Prato esatto, assolutamente, che dovrebbe debuttare contro il Pordenone che ha 0 punti, insomma, c'è poco da fidarsi di queste squadre, soprattutto dopo che cambiano allenatore. Il Pordenone ha esonerato Massimo Paci, nostro ex, ai lui, e ha preso Massimo Rastelli, un allenatore abituato alla categoria. È una sfida che secondo me nasconde molte insidie, quella di domenica sera. Sarà una partita che non mi aspetto particolarmente spettacolare, ovviamente felice di essere poi smentito, ma sarà una partita sporca secondo me. Non so tu come la vedi, come la prevedi soprattutto.
Ma guarda Alberto, la Serie B è tutta sporca in senso buono, chiaramente.
Eh sì.
È un campionato difficile, per cui ogni partita non va sottovalutata e ogni partita va giocata col massimo della concentrazione e dell'intensità, soprattutto nella corsa. Per cui può essere il Pordenone, può essere chiunque, ogni partita ha una storia a sé e quindi va giocata al mille.
Enrico, ultima domanda che ti faccio. Tra gli allenatori che sono passati da Parma quando tu eri addetto stampa della società, quindi l'abbiamo detto prima, a cavallo degli anni 2000 per un decennio, Maresca ti ricorda qualcuno di questi per qualcosa, per qualche aspetto?
Ma guarda, posso essere sincero, è un po' presto per dirlo.
Sì.
Perché lo conosco talmente poco che faccio fatica a giudicarlo. Però un pochino, vagamente, mi ricorda Carlo Ancelotti. Anche
sì,
lui giovane, agli inizi, esatto, qualcosa di nuovo che Carlo portò a Parma, che ancora non c'era. Per cui auguriamoci che faccia la stessa carriera di Carlo e porti a Parma risultati buoni come speriamo.
Guarda, penso di poter dire che Maresca firmerebbe come tutti gli allenatori giovani, anche per la metà, della carriera di Ancelotti, forse anche per un terzo. Perché veramente...
È un augurio, dai,
sì,
che gli facciamo.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E ci auguriamo che di poter dire un giorno, guarda dov'è Maresca, era partito da Parma, quindi Kraus e la società ci avevano visto bene.
Esatto.
Grazie, grazie a Enrico Cavalca, buon proseguimento e poi ci risentiremo nel corso del campionato sicuramente. Grazie mille Enrico.
Roberto, grazie a voi e vi aspettiamo tutti alla Parma mezza maratona di domenica.
Giusto, perché mi domenica
giusto, in Piazza Garibaldi.
In Piazza Garibaldi c'è la Parma mezza maratona, un grande appuntamento. Bisogna essere tesserati per partecipare, penso che le iscrizioni siano già chiuse, però insomma è un grande spettacolo a cui può in qualche modo partecipare tutta la città, davvero.
Guarda, io sarò in piazza sia sabato che domenica a vendere le iscrizioni della virtual.
Bene.
Che comprendono la maglietta della manifestazione, la medaglia e il pettorale. È una gara virtuale che però ognuno può partecipare.
Grazie Enrico, hai fatto bene a ricordarlo, ci troveremo sicuramente, ci vedremo in piazza in uno dei due giorni, verrò anch'io, verremo con le telecamere 12 TV Parma, quindi seguiremo assolutamente questo grande evento podistico con la Parma mezza maratona organizzata dal CUS. Grazie Enrico, buon proseguimento
grazie
e buon lavoro per domenica.
E buon
sabato.
Pomeriggio, ciao, grazie.
E questo era Enrico Cavalca, oggi al CUS, ma per tanti anni, l'abbiamo detto, ha detto stampa del Parma Calcio. Abbiamo parlato di attacco, abbiamo parlato di difesa. Ieri ha parlato Uyo Koulibaly. Abbiamo sentito, ieri vi abbiamo proposto con Alberto Rogolotto in studio l'intervista integrale. Abbiamo fatto un estratto però di una quarantina di secondi per chi se lo fosse perso. Andiamo a sentire cosa ha detto.
J'ai pas de préférence.
Non ho preferenze, sono ambidestro, gioco sia di sinistro che di destro, quindi dal momento che sono in campo sono contento così, non importa la posizione.
J'ai pas de joueur préférentiel.
Non ho un vero e proprio giocatore preferito, diciamo che mi ispiro a João Cancelo perché è bravo anche coi piedi e poi mi piacciono chi in fase difensiva è molto agguerrito e aggressivo.
Tout d'abord déjà c'est de jouer très simple, de jouer très simple et
per il momento mi chiede di giocare con semplicità, curare bene la mia posizione in campo, difendere bene e cercare di dare palla ai giocatori vicini a me.
Palla in tribuna.
E questo era Uyo Koulibaly, terzino, vediamo, ambidestro, ha detto l'importante è giocare, destra o sinistra, l'importante è essere in campo, insomma un grande classico. Mi permetto di dire che in questo momento il Parma ha più bisogno a sinistra che a destra, Koulibaly viene dal Le Havre, squadra francese, non penso che possa già essere in campo contro il Pordenone, potrebbe trovarsi chi giocherà specialmente a sinistra, credo, avversario Amato Ciciretti, che gioca nel Pordenone, non è titolarissimo, non ha mai giocato titolare quest'anno con Paci, vedremo se con l'arrivo di Rastelli cambierà qualcosa. Nel Pordenone gioca anche un ex Colorno, Pape Silla, classe 98, un attaccante di 1,96 m, il Pordenone in realtà l'aveva dato in prestito in Serie C al Siena, però il prestito non è potuto andare a buon fine per una questione burocratica, quindi Silla è tornato al Pordenone. Credo che comunque un po' di spazio potrà averlo, ha fatto un'ottima carriera tra i dilettanti fino ad arrivare tra i professionisti. Di Pordenone, di bilancio del mercato e di molto altro si parlerà anche questa sera su 12 TV Parma a Calcio e Calcio, condotto da Giuseppe Milano e Francesca Bercadanti. Giuseppe Milano che è il nostro terzo ospite. Buon pomeriggio Giuseppe.
Buon pomeriggio Alberto, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Parma.
Si ritorna, vi siete concessi una settimana di pausa per la sosta nelle nazionali e adesso si riparte, praticamente scatta da stasera il countdown verso Pordenone. Giuseppe, con quali ospiti in studio?
Allora sì, non siamo neanche riusciti a entrare nel ritmo partita che ci siamo fermati, ma questo non è un problema solo ovviamente noi, ma del campionato di Serie B. Stasera ne parleremo con Francesca Mercadanti, ci sarà sempre Luca Ampollini che ha tante curiosità da raccontarci questa sera, ma ci sarà anche il grandissimo Mifta, a pronunciarlo, insomma, giocatore, allenatore, uno che insomma di cose ce ne dirà e non poche, perché insomma la Serie B anche la conosce molto bene. Poi ci sarà Stefano Frigeri e in più Luca Ferrari e Paola Bertolini, come al solito si sono fatti un bagno nel mondo social, ma in più oggi ci racconteranno un po' qualcosa di più sulla forma fisica, non tanto su di noi che ormai non sappiamo far nulla, non possiamo far nulla, ma sono andati un po' a investigare su come stanno i giocatori del Parma. Si faranno aiutare da un ospite speciale che insomma guarderà anche nella rosa del Parma per capire se dal punto di vista fisico siamo ok o meno, poi per il resto parleremo ovviamente in studio.
Ah beh, Giuseppe, questo che mi hai detto farà felici tutti gli appassionati, perché da quest'anno praticamente il Parma Calcio non diffonde più il classico bollettino in cui informava sulle condizioni un po' dei giocatori, chi si allenava in maniera differenziata, chi doveva recuperare, chi faceva terapia, quindi insomma sarà ancora più importante l'appuntamento di questa sera con Calcio Calcio alle 21 su 12 TV Parma.
Ci proveremo a capire insomma chi sta meglio, chi sta peggio nel gruppo Parma. Vedremo quello che salterà fuori, ma soprattutto cercheremo di capire, Alberto, come stai facendo tu in radio, che Parma vedremo contro il Pordenone. Questa è una sfida molto interessante, perché leggendo in settimana quello che dicevano i giocatori, i dirigenti del Pordenone, insomma, la sentono ancora questa partita come una rivincita per il famoso spareggio di Lega Pro. Continuano a sottolineare che insomma in quell'occasione il Pordenone è stato scippato da un calcio di rigore che avrebbe inciso nella partita. Torneremo su quell'episodio per sbugiardarle ancora una volta che il rigore non c'era.
Sono d'accordo. Insomma,
quella partita è stata più che mai regolare, ma lo ricorderemo ancora una volta, perché insomma tutto in questo momento serve per cercare di stemperare la tensione, ma soprattutto per far capire che il Parma deve assolutamente fare il risultato con il Pordenone, perché noi siamo assolutamente lanciati verso la promozione.
Ma mi aspetto una puntata frizzante con Luca Ampolini, che dopo che ne ha saltata una lui, quindi è doppiamente carico, quindi stasera me lo aspetto alla grande. Ci scrive il nostro radioascoltatore Rino, che tra l'altro ti saluta. Il
Pordenone, un abbraccio enorme Rino.
Il Pordenone potrà solo mettere il pullman davanti alla porta. Non lo so, vedremo, può essere, è un rischio, può essere, potrebbe, l'abbiamo detto prima con Enrico Cavalca, potrebbe essere una partita tra virgolette brutta, difficile, ruvida.
Secondo me sarà così, ma il Parma ha le caratteristiche tecniche per farla diventare bella. Rimbalzeremo più volte contro il pullman, contro il carro armato, contro la muraglia che faranno di fronte al portiere, al loro portiere, ma noi abbiamo, credo, non so se al 100% in questo momento della stagione, ma abbiamo tutte le caratteristiche per riuscire a spostare quel pullman. Qualcuno che riesce a far fare manovra al pullman per spostarlo dalla porta, secondo me il Parma ce l'ha. Lo analizzeremo questa sera, ma faremo anche qualcosa di in più, perché grazie a Luca Ampollini analizzeremo anche, ci ritaglieremo uno spazio per analizzare che cosa è successo nelle squadre che con il Parma lottano per la Serie A a fine mercato, perché in fin dei conti il mercato è finito neanche 10 giorni fa, sì, il 31 agosto, e quindi qualcosa è cambiato. Attenzione, perché qualche formazione potrebbe aver messo dentro delle pedine interessanti proprio all'ultimo minuto, quindi rivedremo le rose e faremo insomma la pagella, i pro e i contro di ogni squadra che con il Parma punta alla Serie A, e ci sono delle sorprese molto molto interessanti.
Ah beh, hai messo Luca Ampollini veramente a lavorare sodo allora in questa pausa, è stata assolutamente proficua.
Sì, assolutamente sì, lui giovedì scorso era in studio da solo con una lucina a lavorare.
Che studiava,
lui,
sì.
Lui è un animale da televisione, quindi
sì,
insomma
sì.
Si è fatto mettere nel contratto che può venire in studio anche quando c'è la pausa del campionato. Quindi,
sì,
insomma,
lui
è fatto così. Appello che rivolgo a tutti, così ci facciamo una battuta: questa sera Luca Ampollini non verrà come la prima puntata, non verrà con la giacca di Malgioglio. Lui era con una rigorosa giacca rosa
a maniche corte, questa era la cosa più grave.
A maniche corte, a grande richiesta, ha promesso che non tornerà per ora in trasmissione con quella giacca.
Bene.
Poi vediamo se saprà mantenere la promessa.
Gli ha imposto un dress code, allora tutta da seguire la puntata di questa sera alle 21 su 12 TV Parma con Calcio e Calcio, con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e tutti i suoi ospiti. Grazie Giuseppe, allora in bocca al lupo per stasera.
Grazie Alberto, un abbraccio a tutti gli amicissimi di Radio Parma.
Ciao Giuseppe, grazie, buon proseguimento. Giuseppe Milano, Gazzetta di Parma, ma appunto conduttore di una delle trasmissioni sportive più amate di 12 TV Parma. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo con una grande ospite, l'avrete già letto sui nostri social, che è Giulia Ghiretti. A tra poco.
Sai che puoi andare a scuola in bus e in treno gratis?
Dalle elementari alle superiori, all'abbonamento ci pensa la Regione. Per viaggiare da casa a scuola, anche nel tempo libero.
Vai su mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis.
Salta su!
È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Da oltre 60 anni Goldoni Frutta è sinonimo di qualità. Il nostro impegno è sempre stato quello di fornire la frutta e la verdura migliori, scegliendo con attenzione i prodotti più freschi, più gustosi, più genuini e più saporiti. Goldoni Frutta, guardiamo avanti.
Ci trovate a Parma in via Cremonese 61, telefono 0521 98 08 95.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in diretta, ve l'ho annunciato prima della pubblicità, tra poco avremo con noi collegata Giulia Ghiretti, saluto Luca che mi bacchetta perché non gli ho salutato il comune amico Giuseppe Milano, ma Giuseppe ci sta ancora ascoltando, quindi insomma Giuseppe ti saluta Luca. Poi Federico che si rivolge al Pordenone e dice, adesso edulcora un po' quello che ha scritto, vanno ancora avanti parlando di quel rigore, io andrei lì con la fame negli occhi a fargli 4 gol, che pensassero a farsi lo stadio anziché giocare a Lignano Sabbia d'Oro. PS, il rigore non c'era, se dobbiamo dirla tutta, loro sono stati graziati per tutta la partita, c'era un rigore per noi alla fine del primo tempo, è vero, e comunque sono usciti proprio ai rigori. Chiudiamo, mettiamo comunque da parte la pagina del calcio per parlare delle recenti Paralimpiadi di Tokyo, per parlarne soprattutto con una grande protagonista, Giulia Ghiretti. Buon pomeriggio Giulia.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Giulia Ghiretti che è tornata a casa con una bellissima medaglia d'argento nei 100 rana, una medaglia di legno, ovvero il quarto posto un po' bruciante nei 200 misti, e che ieri sera sulla sua pagina Facebook ha praticamente dato appuntamento a Parigi 2024. Non che tu avessi mai detto di non volerci andare, Giulia, però adesso insomma ci siamo un po' tutti gasati con questa cosa, perché Parigi è veramente vicina, 3 anni passano in fretta, quindi penso che tu te ne sia resa conto.
Esatto, ormai sono 3 anni, non sono più 4, quindi poi è vicina, direi che si può fare, ecco. Poi finire con un'ultima gara, un quarto posto, che è comunque amaro, anche se non rimpiango niente ovviamente, però è un po' un trampolino di lancio.
E infatti l'avevo letto proprio sull'intervista molto bella che è pubblicata dalla Gazzetta di Parma nella giornata di lunedì, fatta da Andrea Del Bue, dicevi: finire con una Paralimpiade a porte chiuse, quindi senza pubblico, e con una medaglia di legno bruciante nei 200 misti, non era cosa, avevi detto di volerti un attimo, non pensare, però di non voler pensare subito ai prossimi appuntamenti agonistici, però insomma la terza Olimpiade è lì che chiama e penso che tu abbia tutte le carte in regola per arrivarci nel modo giusto, anche perché insomma hai ancora un'età che te lo permette assolutamente, non sei un atleta all'autunno della sua carriera per motivi anagrafici, ecco.
No dai, poi sappiamo che c'è, comunque ci sono 3 anni, diciamo che non è comunque un impegno imminente, adesso sicuramente ci sarà vacanza, non voglio vedere l'acqua per un po', poi dopo quella lì,
se non quella del mare forse, se non quella della spiaggia.
Esatto, quella va benissimo.
Ma ho letto un aneddoto che non conoscevo, cioè che tu hai rischiato di non riuscire a partecipare alla finale dei 100 metri run, clamoroso, raccontaci com'è andata.
Non esageriamo, non è che proprio non riuscivo a partecipare, diciamo che veramente si è bucata la gomma, diciamo che è scoppiata mentre ero in piscina, quindi c'è stato un po' un via vai per andare a cercare di metterla a posto, soltanto che poi quando me l'ha messa a posto era praticamente ancora a terra, allora tutto di fretta abbiamo chiesto a un altro atleta, ad Antonio Fantin, se gentilmente poteva prestarmi una sua ruota. Quindi dopo lui abbiamo messo a posto la mia e poi anche lui poteva girare, ecco, non l'ho lasciato a piedi.
Certo che a Parma, città della bicicletta, dove tutti sono abituati a cambiare gomme di ruote, insomma non credo che avresti avuto il problema di un cambio sbagliato, qui fanno i lavori
no,
a regola,
diciamo,
d'arte.
Poi diciamo che lì di ruote ce n'erano, quindi
ecco, bene bene.
era abbastanza coperto.
E poi così è arrivata quella bellissima rimonta nei 100 rana, un argento direi che vale come un oro, anche se certo non è un oro, però vale tantissimo. Raccontaci quella gara e l'emozione di quel giorno.
Assolutamente, sicuramente diciamo che dopo le batterie del mattino ero un po' preoccupata perché erano andate tutte molto 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 forte anche sotto al mio personale, quindi per il pomeriggio ci siamo guardati in faccia anche con l'allenatore, mi ha detto qui c'è da fare il personale, sperare che le altre non lo rifacciano, e così è andata. Quindi io non me ne sono resa conto sul momento perché comunque stavo andando, ma le altre non le vedevo perché erano dall'altra parte della vasca. Dopo, quando ho toccato, ho controllato 2 o 3 volte e poi dopo non ho più capito niente.
Immagino una grande gioia, quello è sicuramente il momento più bello della tua esperienza a Tokyo, ma raccontaci un po', per noi che non c'eravamo ovviamente, che clima si respirava, che aria c'era a Tokyo. Da una parte immagino l'entusiasmo per l'evento, dall'altra tutti i timori, le restrizioni dovute alla pandemia.
Beh, sicuramente già il fatto che non c'era il pubblico si sentiva, ecco, io avendo vissuto Rio come prima esperienza olimpica era diverso, ecco, soprattutto la cerimonia di apertura senza il pubblico mancava qualcosa, ecco, però sicuramente un'Olimpiade e dopo anche da casa si è sentito il tifo, si è sentito tutta la carica dell'evento, per cui a distanza ma erano tutti lì con noi.
Sì, e poi Giulia, devo dire, correggimi se sbaglio, ma ho avuto come l'impressione che un po' per la volata che vi hanno lanciato le grandi imprese della prima parte di agosto, penso solo alla staffetta 4% o l'oro di Jacobs, che è stato un po' l'emblema dell'estate sportiva dopo gli europei di calcio, ma anche per come siete stati capaci voi atleti di tutte le discipline nella rassegna paralimpica, di essere protagonisti, c'è stato veramente grande attenzione mediatica, ottima copertura televisiva, insomma devo dire che lo sport paralimpico sta facendo tanti passi in avanti anche sotto questo punto di vista che solo fino a una dozzina d'anni fa era difficile immaginare.
Beh, sicuramente sono tanti passi avanti, secondo me ha aiutato anche il fatto, da una parte il non pubblico ha valorizzato anche tutta la parte televisiva, radiofonica, social, tutto. Secondo me anche le notizie uno le andava a cercare, andava a vedere, quindi da una parte credo che questa pandemia abbia anche raccolto i suoi frutti, ecco.
Giulia, siamo curiosi, come si suol dire, cosa fa Giulia Ghiretti quando non si allena o non gareggia?
Adesso mare, non faccio niente, non voglio pensare, non voglio fare niente, no, c'è bisogno di ricaricare un po' le energie per poi ricominciare, perché se non stacchi mente e corpo poi dopo è ancora più difficile ricominciare.
Vero, assolutamente. Allora ti faccio una domanda veramente difficile. Allora, tu hai cominciato a gareggiare ad alti livelli ormai quanto saranno? 7-8 anni?
Anche di più.
Sì, cos'era? 2012?
Sì, no, beh, dai, 2000, facciamo 2013.
2013, dai, quindi insomma, esatto, sono già 8 anni. Se dovessimo dare una percentuale, cioè, pensi di aver già raggiunto il tuo apice e magari di riuscire a mantenerlo qualche anno? Cioè, come ti senti nel tuo percorso di atleta in questa fase?
Beh, sicuramente è un atleta che è maturato e comunque si va avanti anche con l'età, quindi c'è sempre qualcosa da imparare, da migliorare, e credo che se sei atleta non sei mai arrivato. È ovvio, gli obiettivi magari cambiano nel corso del tempo, però c'è sempre qualcosa da poter limare, da poter fare, su cui lavorare, ed è proprio quello il bello, che ti dà un po' la fame e la voglia di andare avanti.
Tu dove ti alleni, Giulia, abitualmente?
Allora, adesso sono tornata tra Parma e Modena, perché ho cambiato l'allenatore allena a Modena, quindi faccio avanti e indietro.
Ah sì, perché questo è determinante. Tu che tra l'altro, correggimi se sbaglio, sei di una delle famose frazioni che fanno i giochi delle 7 frazioni. Adesso se sbaglio faccio una gaffe, se dico Gaione...
No,
ecco, lo sapevo.
No, San Ruffino.
Avevo il dubbio, secondi ieri ai giochi delle 7 frazioni. Allora ero proprio in dubbio tra San Ruffino e Gaione, che effettivamente sono molto vicine, però... insomma, so che porti sempre con orgoglio la tua provenienza, il senso di appartenenza.
Sì, poi dopo sono sempre tutti gentilissimi, sempre con gli striscioni quando vado via, per cui devo dire che si fa sempre sentire il paese. Siamo pochi, ma siamo tanti.
No, ma mi permetto di dire che insomma è facile, molto facile tifare per Giulia Ghiretti, perché è un atleta esemplare, una ragazza che si è fatta sempre apprezzare. Io, Giulia, penso che tu percepisca forte l'amore della tua città nei tuoi confronti, perché
questo tantissimo, assolutamente. Sì. Mi sento anche fortunata ad avere così tante persone, una città che comunque c'è dietro e si fa sentire in ogni momento.
E allora noi, Giulia, non ti chiediamo, anzi te lo chiedo, se hai già nel mirino, al di là di Tokyo, qualche di Parigi, un appuntamento che arriverà prima, non so cosa c'è in calendario.
Beh, sicuramente sì, ci sono i mondiali l'anno prossimo.
Mondiali l'anno prossimo, e quindi saranno un ottimo nuovo, un nuovo banco di prova per te, che hai già fatto molto bene ai mondiali in passato, assolutamente.
Sì, ogni anno abbiamo qualcosa. Ecco.
Sì, non dubito, perché tra italiani, europei, mondiali, poi arrivano le Olimpiadi, poi abbiamo detto 3 anni veramente volano, quindi Giulia, di solito ci si concede un anno di stacco totale in certi sport, no. Quest'anno non si può fare,
non si
dopo
può,
le Olimpiadi.
Non si può. No. Abbiamo fatto in pandemia.
Sì, esatto, è bastato e avanzato, direi, per tutti.
Esatto.
Grazie Giulia Ghiretti, è stato un piacere,
grazie.
In bocca al lupo.
Grazie mille.
Questa era la fantastica Giulia Ghiretti, un esempio di grande tenacia, grande dedizione al suo sport, argento alle Paralimpiadi di Tokyo nei 100 run, e l'abbiamo fatto lì in bocca al lupo verso i suoi prossimi traguardi. Poi l'attualità ci riporta verso Pordenone Parma di domenica sera, Lignano Sabbiadoro, lo ricordo ancora una volta, questa sera se ne parlerà a Calcio e Calcio alle 21 su 12 TV Parma, domani nuovo appuntamento con Palla in Tribuna, e poi io ricordo a tutti, domenica sera dalle 20:15, la partita inizierà poi alle 20:30, la Radio Cronaca diretta in esclusiva su Radio Parma, quest'anno radio ufficiale del Parma Calcio, per non perderci veramente nulla delle emozioni da Lignano con il fascino imperituro della radio. È tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Collini in regia, appuntamento a domani ancora con Palla in Tribuna. Buon pomeriggio a tutti.